Tre minuti dopo le 20, rieccoci. Di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Benvenuti adesso all'Orizzonte delle 20. Questa sera parliamo dell'ex Ilva. Questo è il nostro fatto di giornata, perché ancora oggi ci sono stati scioperi negli stabilimenti di Genova e di Taranto, con blocchi anche sulle strade statali. Prosegue l'avvertenza dei lavoratori di fronte a un piano di decarbonizzazione del governo che, più che rilanciare l'acciaieria, sembra a tutti gli effetti ridimensionarla fortemente, per poi l'obiettivo sarebbe quello di venderla a un privato ancora non meglio identificato. Questo il timore con molti più operai in cassa integrazione e la paura che alcuni impianti, quelli del nord Italia nello specifico, possano non servire più ed essere dunque chiusi. Se appunto l'obiettivo sarà quello di vendere subito l'acciaio prodotto a Taranto senza che venga lavorato prima nelle aziende del nord, questa è un timore, una possibilità che è stata paventata dai sindacati di fronte a questo piano presentato dal ministro Urso. Ministro Urso che oggi è tornato in aula alla Camera per rassicurare tutti quanti, non c'è nessun piano di chiusura.
Ricordo a tutti da dove siamo partiti, il lascito drammatico di ArcelorMittal. I commissari hanno trovato uno stabilimento in condizioni disastrose. In pratica non aveva titolo a produrre. Abbiamo quantificato i danni in circa 5 miliardi tra mancate manutenzione e perdite di quote ETS. Ripeto, 5 miliardi di danni. I commissari hanno ripreso la gestione, avviato urgenti manutenzioni, messo in sicurezza gli impianti per garantire il rilancio e la salvaguardia dell'occupazione. Nessuna chiusura, nessuna unità aggiuntiva in cassa integrazione.
Nessuna chiusura, nessuna unità aggiuntiva in cassa integrazione, dice Urso, però non è questa la sensazione dei lavoratori che appunto allora continuano il loro sciopero a oltranza. Ma qual è il destino dell'acciaieria di fronte a una situazione che non sembra avere una soluzione, non ce l'ha da anni? Bisogna avviare la decarbonizzazione dell'impianto, riconvertire gli alti forni dal carbone all'elettrico, questo è necessario, però per farlo nessuno è disposto a metterci i soldi che servirebbero, né ovviamente i possibili acquirenti stranieri, né tantomeno lo Stato, come chiederebbero i sindacati che vorrebbero un intervento dello Stato, una nazionalizzazione dell'impianto. Stato che appunto non sembra, governo che appunto in questo caso non sembra avere nessuna vera strategia industriale per il paese, figuriamoci per l'ex Ilva. Allora è una vera e propria strada senza uscita tra tutte queste necessità, quella di ridimensionare l'impatto ambientale dell'acciaieria, tutelare i lavoratori che in questi anni hanno visto più cassa integrazione che altro, e proteggere poi, infine, un bene strategico per il paese come quello dell'acciaieria di Taranto, la più grande acciaieria d'Italia, una delle più grandi d'Europa. Allora, non esistono soluzioni facili a temi complessi come questi, ma che cosa si può fare per l'ex Ilva? Ne parliamo stasera con i nostri ospiti. Saluto il primo, collegato con noi, è Salvatore Romeo, storico e autore del libro L'acciaio in fumo, l'Ilva di Taranto dal 1945 ad oggi. Benvenuto Romeo.
Grazie, buonasera.
Allora, perché innanzitutto questo piano del governo non va bene? Partiamo da qui.
Ma il punto, la domanda da farsi è: c'è un piano del governo? Perché diciamo al momento non pare che ci sia, nel senso che quest'estate Urso aveva prospettato un progetto, un grande progetto di decarbonizzazione, appunto, che avrebbe dovuto portare alla dismissione degli altoforni del vecchio ciclo produttivo per sostituirlo con un ciclo meno inquinante, però tutto questo era vincolato ad un acquirente che avrebbe dovuto acquisire gli stabilimenti, avrebbe dovuto acquisire lo stabilimento di Taranto e gli altri impianti presenti in Italia. Bene, questi acquirenti al momento non si sono manifestati, o quelli che si sono manifestati pare non abbiano nessuna intenzione di realizzare quel piano che Urso aveva prospettato, e addirittura una parte dei fondi che erano stati destinati dal PNRR per la realizzazione di un impianto fondamentale, il DRI, che avrebbe dovuto fornire insomma un nuovo una nuova materia prima allo stabilimento sono stati destinati per pagare le spese vive in questa fase in cui ancora si dovrà protrarre la gestione commissariale. Quindi il tema è questo: il governo pare non avere un piano e soprattutto il problema che si protrae ormai da più di 10 anni, quasi dal 2013, da quando i Riva furono di fatto allontanati dalla gestione dell'azienda, è che non abbiamo un imprenditore, cioè non c'è un soggetto che si assuma l'onere, il rischio, la responsabilità di realizzare un grande piano di investimenti.
E allora, se è questa la situazione, Romeo, con tutti questi paletti, che cosa si può fare in una situazione così intricata? Cioè, cosa è praticabile come strada?
Ma io, quello che si può fare, diciamo, non è facilissimo da dire, nel senso che certo, il governo dovrebbe assumersi le sue responsabilità di fronte ad una situazione di crisi aziendale che rischia di far perdere all'Italia un pezzo importantissimo della sua industria. Dopodiché mi rendo conto che queste, appunto, questo sarebbe l'ideale. Ci sono tutta una serie di problematiche che riguardano il mercato siderurgico, che riguardano anche, non da ultimo, il fatto che con Trump gli Stati Uniti hanno imposto dei dazi altissimi alle importazioni di acciaio dall'Europa, e quindi questo ha ulteriormente complicato la situazione delle imprese europee. Quindi c'è una situazione di mercato tutt'altro che facile in questa circostanza, considerato che il problema della siderurgia è un problema non solo italiano, perché l'altro giorno l'Assemblea nazionale francese ha votato, diciamo, una proposta di legge nella quale si propone la nazionalizzazione degli stabilimenti di ArcelorMittal, che in Francia ha una presenza significativa. Probabilmente servirebbe un intervento pubblico a livello europeo. Ecco, forse a livello italiano neanche basterebbe, perché la siderurgia europea è in sofferenza. Appunto, grandi gruppi come ArcelorMittal, come ThyssenKrupp in Germania, di cui si ventila una possibile cessione a Jindal, cioè un gruppo indiano. Cioè abbiamo una siderurgia europea che sta attraversando nuovamente, diciamo, periodicamente queste situazioni sono presentate, una fase di grave crisi, e quindi probabilmente la soluzione è da ricercare a livello europeo con un intervento pubblico, perché anche grandi gruppi industriali stanno facendo fatica evidentemente ad affrontare la situazione.
E significa nel concreto un intervento pubblico, che sia lo Stato a metterci i soldi per nazionalizzare, appunto come è stato fatto in Francia, l'acciaieria, avviare quel processo di riconversione degli altiforni per ridurre l'impatto ambientale, risanare, fare tutti i lavori di manutenzione, rilanciare insomma l'acciaieria a proprie spese e poi soltanto dopo immaginare una vendita. È questo quello che sarebbe?
Ma anzitutto chiariamo, in Francia è stata approvata per ora da una Camera la legge, che deve passare dal Senato, quindi diciamo anche lì ci sono una serie di difficoltà politiche evidenti. Per esempio il governo è tutt'altro che favorevole, l'iniziativa di quella legge è stata della France Insoumise, di Mélenchon e della sinistra in generale. Sì, quello che ci vorrebbe sarebbe l'intervento dello Stato a questo punto, ma ripeto, io vedo un coordinamento fra gli Stati europei, cioè un'azione che dovrebbe essere coordinata a livello europeo, come fu in parte negli anni Ottanta di fronte a un'altra gravissima situazione di crisi che minacciava la distruzione della siderurgia europea. All'epoca si trattò anche di fare dei tagli abbastanza pesanti sulla capacità produttiva, in Italia perdemmo lo stabilimento di Bagnoli, va bene. Oggi si tratta di rilanciare anche dal punto di vista tecnologico la siderurgia europea, perché appunto siamo di fronte alla sfida della decarbonizzazione, che non è più rimandabile, cioè la siderurgia deve cambiare assetti produttivi. In Europa l'assetto prevalente è quello a carbone, quello a ciclo integrale, per dirla in termini tecnici. Sì. Bisogna andare verso il forno elettrico, bisogna andare verso una integrazione, diciamo, anche con nuove tecnologie meno impattanti dal punto di vista ambientale, soprattutto in termini di emissioni di CO2. Tutto questo richiede grandissimi investimenti che i grandi gruppi avevano iniziato a delineare, però a un certo punto si sono fermati meno che metà strada, all'inizio della strada, perché appunto la situazione di mercato si è fatta complicata e dovendo anteporre il profitto ad altre priorità si sono bloccati. E quindi a questo punto, se vogliamo realizzare questa transizione tecnologica e ambientale, mi sembra che l'intervento pubblico sia indispensabile.
Ma si può fare questa azione di carattere europeo? È praticabile, Romeo? Cioè, come dovrebbe avvenire?
Se il punto è se c'è la volontà politica di farlo. Voglio dire, la volontà politica a un certo punto è in grado anche di affrontare grandi nodi, se c'è, appunto. Se non c'è, va bene.
Cioè, si potrebbe intervenire in coordinamento con gli altri stati membri? Ci sono, proprio dal punto di vista giuridico, le possibilità di immaginare un intervento comunitario?
Negli anni 80 fu la Commissione a occuparsi di tutto questo, e ancora non avevamo una struttura solida come l'attuale tecnostruttura dell'Unione Europea. Quindi, diciamo, se si volesse affrontare il nodo, il problema, in maniera coordinata e non come mi pare stia avvenendo, secondo la logica del si salvi chi può, perché anche questo è il problema, che poi, come dire, ogni paese e ogni gruppo industriale rema per sé, e quindi alla fine a fare diciamo il vaso di coccio fra i vasi di ferro sono quelli più deboli, e in questo momento quelli più deboli siamo noi e l'Italia. Quindi il governo, se avesse seriamente intenzione di salvare Ilva, dovrebbe porre questa questione in sede europea e iniziare anche a intervenire in Italia. Cioè, il governo qualcosa la può fare anche a prescindere, diciamo, da quello che si fa al di fuori dell'Italia. Quindi potrebbe iniziare ad avviare una progettualità di questo tipo.
Ho capito. Ma senta, Romeo, una chiusura dell'ex Ilva, che perdita sarebbe per il paese, proprio come bene strategico industriale per l'Italia, l'acciaieria più grande del paese, nonché una delle più grandi d'Europa, cosa significherebbe?
Beh, significherebbe perdere un pezzo fondamentale di sistema industriale, ma il problema in Italia non è soltanto l'ex Ilva, la siderurgia, eccetera. Il problema qui è che noi ci stiamo giocando la grande industria, perché contemporaneamente noi abbiamo un grosso problema di crisi nell'automotive, giusto per citare, diciamo, un altro caso particolarmente eclatante.
Sì, di cui ci siamo occupati, sì.
Esatto, cioè noi abbiamo una situazione in cui o si interviene per recuperare e rilanciare questi settori, che restano, come lei diceva, settori strategici. Ma perché restano settori strategici? Perché hanno un'elevata intensità di investimenti in tecnologia, in innovazione. Appunto, dicevo prima, la siderurgia si trova di fronte ad una svolta storica. Quindi investire in innovazione vuol dire non soltanto trovarsi produzioni più efficienti e meno impattanti, ma significa creare un ecosistema, dicono gli economisti, no? di ricerca, di sviluppo, di lavoro qualificato soprattutto. Ecco, quindi un paese cresce se i settori d'avanguardia, se i settori ad elevata intensità di tecnologia vanno avanti. Se invece perdiamo quei settori, perdiamo anche l'innovazione e quindi facciamo passi indietro prospettive che non mi sembrano, diciamo, molto positive.
Molto chiaro, Romeo, bisogna spostare la questione, allargare la questione, spostare anche l'asticella e il coraggio negli interventi, forse anche questo, di fronte a una situazione eccezionale, ormai straordinaria, come quella dell'ex Ilva da 10 anni in questo stato. Grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a lei, arrivederci.
Salvatore Romeo, storico e autore del libro L'acciaio in fumo, l'Ilva di Taranto dal 45 ad oggi.
Lo sciopero continua, il presidio davanti alla stazione di Cornigliano continua.
Questi lavoratori in sciopero sia a Genova, a Cornigliano, che anche a Taranto dell'ex Ilva. non solo oggi ma da diversi giorni contro questo piano del governo che, come ci diceva Romeo, non assomiglia per nulla a un piano effettivo, non c'è niente che possa rilanciare l'acciaieria. La pensa così anche ad esempio Loris Scarpa, che è segretario nella FIOM CGL, proprio sull'Ilva si occupa di questo dossier, lo abbiamo sentito oggi ai nostri microfoni.
I lavoratori questa notte sono stati a presidiare i cancelli, hanno passato tutta la notte fuori dalle fabbriche a Taranto, a Genova, a Novi. Questa mobilitazione continuerà fino a quando non ci sarà il ritiro del piano che il governo ha presentato e finalmente all'incontro Palazzo Chigi, per il quale noi stiamo lottando, si aprirà finalmente la discussione sul presente e il futuro di questa azienda. Perché ad oggi il ministro Urso, in incontri pressoché inutili, ha continuato a ripetere delle cose che mai si sono avverate. Anzi, la cosa che si sta avverando è proprio il fermo degli impianti ed è il motivo per cui i lavoratori stanno lottando e sono fuori dai cancelli. È una lotta di dignità e di futuro. Il punto vero della questione è che stanno mancando le risorse e si è deciso di fare una vendita, un bando di vendita per un'azienda che oggi non è nelle condizioni di essere venduta se non si fanno tutta una serie di interventi. E avevamo condiviso con il governo e con i commissari proprio gli interventi da fare, c'è un vero e proprio piano industriale che il ministro Urso e a questo punto il governo hanno cambiato unilateralmente, presentandoci il piano per il quale oggi noi stiamo chiedendo il ritiro, che nei fatti è un piano di chiusura, e questo per noi è inaccettabile.
Loris Scarpa della FIOM CGL. Saluto il nostro ultimo ospite di questa puntata per ragionare sull'ex Ilva, sulle prospettive future che ha l'acciaieria, e Luciano Manna, giornalista investigativo, fondatore di radiovera.org e di veralix.org, da anni documenta tutto quello che accade attorno all'ex Ilva, soprattutto sotto il profilo ambientale. Benvenuto Luciano.
Buonasera a tutte e a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare, grazie.
Allora Luciano, anche per te, insomma, il tema che abbiamo affrontato con Salvatore Romeo, arrivati a questo punto, con una fabbrica in grande perdita, con i lavoratori in cassa, con la necessità, l'urgenza di ridurre l'impatto ambientale degli alti forni e i rischi concreti di chiusura, di perdere un polo strategico come quello rappresentato dall'ex Ilva, che cosa si può fare? Salvatore Romeo diceva forse è venuto il momento di immaginare un intervento pubblico, ma non soltanto dello Stato italiano, ma forse un intervento di carattere comunitario, europeo, mettere a sistema la questione dell'acciaio a livello europeo.
Salvatore dice bene, perché ha studiato per bene quelle che sono state tutte le compagine, gli assetti di degli altri industrie in Europa. Io ho studiato un tantino di meno, ma sono andato a visitare alcuni di questi siti, tipo Dunkerque, tutte le varie città nella Valle della Ruhr, Hattingen, Bochum, Essen, Duisburg e ora Taranto. A Taranto ci dimostra oggi la situazione, la questione di Taranto, e che abbiamo messo l'ultimo tassello, l'ultima bandiera politica, nel senso di centrodestra, prima centrosinistra, con tutte le varie sfaccettature, governi tecnici, hanno dimostrato tutti di essere totalmente incapaci e di non aver fatto quello che hanno fatto negli altri paesi europei. E di fatto gli altri paesi europei hanno messo investimenti di banche, investimenti privati, soldi della comunità europea e soldi dello stesso governo.
Perché negli altri paesi europei le acciaierie simili a quella di Taranto sono state riconvertite e oggi producono acciaio con alti forni elettrici, non più a carbone?
Diciamo che intanto che la questione della produzione a forno elettrico è molto più distribuita, cioè un solo impianto all'alto forno elettrico non ti fa 6 milioni di tonnellate, 8 milioni di tonnellate, però ci sono tante realtà, come tra l'altro esiste anche nella nostra nazione, nel nord Italia, nelle regioni del nord, dove ci sono tante piccole fabbriche, ma anche Terni, cioè lo stesso Arvedi, quando gli hanno detto ma che facciamo con l'Ilva di Taranto, gli ha detto con sta roba, cioè con questa ferraglia che ci avete dentro la fabbrica, naturalmente non ha usato sì. queste parole, però ha detto con questa roba che avete lì, io non ci faccio niente, io so fare l'acciaio e faccio degli acciai speciali, lo faccio con i forni elettrici, ho due linee di forni elettrici a Terni, per cui se volete che io prendo in carico la questione tarantina, spegnete sta roba e ci rivediamo fra 3 anni con un forno elettrico già montato e un altro in fase di costruzione. Questo ha detto un Arvedi, premesso che poi è inutile poi stare a fare discernimento di tutte le questioni sul forno certo. elettrico, spesso idrogeno, eccetera, eccetera. Però Duisburg, prendo l'esempio di Duisburg, che faceva 10 milioni di tonnellate con 12.000 operai, è stata spacchettata, e quindi ci sono due fabbriche a 20 km dalla città, lì hanno rifatto gli alti forni e vanno avanti a 20 km dalla città, mentre in tutti gli altri siti come Bochum, Essen e Rattingen hanno spento completamente, mentre in Svezia fanno l'acciaio, sono già 2 milioni di tonnellate con un acciaio a idrogeno verde, perché sono partiti molto, molto prima di noi. Noi ci sogniamo ad oggi a Taranto, guardate quanto siamo indietro, davvero di 20 anni e più, che pensiamo che il futuro sia il forno elettrico, quando il forno elettrico ormai è una tecnologia già abbastanza obsoleta. Da altre parti vanno avanti hanno iniziato a produrre con l'idrogeno verde, e nel 2030 l'impianto Strega in Svezia farà 5 milioni di tonnellate con idrogeno verde. Attualmente sono già partiti, ma hanno messo investimenti delle banche, ci sono gli investimenti dello Stato, gli investimenti europei, cosa che fecero anche nella Ruhr, con sia gli investimenti dello Stato che l'investimento dell'Europa. A Taranto manca proprio l'intenzionalità politica, non lo ha fatto nessun governo, nessuno ha avuto il coraggio di farlo, siamo in queste condizioni. Io ieri sera sono stato ieri notte sono stato dagli operai, ho cenato con loro, ho dato la mia solidarietà, però non basta. Sì. Non basta.
È interessante sicuramente il paragone che fai con gli altri casi simili. Alex Silva e sì, anche Salvatore Romeo alla fine arriva alla stessa conclusione, manca la volontà politica, l'intenzione di prendere davvero in mano la questione con un'idea che sia sostenibile proprio anche nella sua messa in pratica. Senti Luciano, abbiamo giusto pochi minuti, però visto che tu ti sei occupato per anni dell'impatto ambientale sulla città di Taranto e non solo, che cosa, giusto per fare un po' di memoria storica, ovviamente tutti noi abbiamo ascoltato in questi anni le testimonianze, i racconti dei cittadini del quartiere Tamburi, oggi qual è lo stato delle cose in città?
Lo stato delle cose è davvero un attimino
sotto il profilo ambientale, però, dell'impatto ovviamente.
L'impatto ambientale sicuramente non è quelli slopping ogni giorno, perché qui la produzione, io non so a quanto sono arrivati a produrre quest'anno, l'anno scorso erano 1 milione, scarsi 2 milioni di tonnellate, quest'anno penso siano andati ancora al di sotto. Nonostante questo la fabbrica continua a inquinare, certo non ogni giorno come vedevamo tempo fa, però a novembre, prendiamo un dato attuale, novembre 2025 è stata una strage, perché l'alto forno 4 ha dato il meglio di sé, emissioni di gas percepite in tutta la città, emissioni visibili percepite e visibili anche dalla provincia di Taranto, l'acciaieria 2 ha fatto slopping, sono ormai in condizioni davvero disastrate gli impianti, le cocherie continuano ad aprire e chiudere le porte che non contengono più i fumi che sono i più dannosi, quelli della cocheria con benzapirene, benzene e l'alto forno con monossido di carbonio, continuano anche se producono meno, purtroppo crolla quel luogo comune se Produci meno, inquini di meno. Novembre 2025 è stato un disastro, tant'è che noi siamo scesi in strada l'altro giorno, abbiamo raccolto le ultime firme per aggiornare la denuncia proprio per le emissioni di novembre 2025 dell'Alto Forno 4 e dell'Acciaieria 2, e rinnoviamo la denuncia al ministro Urso, che è venuto a pigiare il bottone per avviare l'Alto Forno 1, che poi a maggio è esploso, è saltato in aria, e la procura ha detto che solo per miracolo non è morto qualcuno. La procura l'ha detto, non noi. Quindi questa purtroppo è la situazione.
Un racconto, Luciano, che rende bene l'idea, e ti ringraziamo per questo, rende bene l'idea della complessità di tutta la questione, di tutte le, insomma, le peculiarità che accompagnano questa vicenda ormai da 10 anni senza una soluzione. L'ex Silva di Taranto, grazie, alla prossima, Luciano.
Grazie a voi, grazie a voi.
Luciano Manna, giornalista investigativo, soprattutto si è occupato delle ricadute ambientali dell'ex Silva di Taranto e continua a occuparsi anche oggi. A proposito di ambiente, adesso c'è il giusto clima, vi lascio a loro e vi saluto, Mattia Guastafierro, un saluto a tutti e a tutte, ci risentiamo con l'orizzonte domani al solito orario, ciao!